Vivere al mondo. L'antropologia del presente. Di Franco La Cecla.
La volta scorsa abbiamo parlato di città e in qualche modo io ne ho fatto un elogio. Oggi però vorrei parlare di quest'altro termine che noi chiamiamo natura, con una parola molto strana, perché appunto è come se noi separassimo quello che è umano, cioè quello che è costruito dagli uomini, da quello che è naturale. Oggi si dice che il grande disastro dell'antropocene è il fatto che il costruito oggi supera di gran lunga il naturale. Ora, questa cosa è in parte soltanto vera, perché c'è dentro al costruito umano qualcosa che ha molto a che fare anche col naturale. Le città sono una foresta di altro tipo, per certi versi, lo diceva Walter Benjamin anche. Però che cos'è la natura? Allora, la natura per noi effettivamente è un insieme di cose che non controlliamo o che abbiamo cercato per secoli di controllare al punto tale da riuscire a distruggerla, da riuscire a distruggerne la sua capacità di rinnovarsi, no? Cioè la natura quindi è per esempio le acque, l'aria, la natura sono le risorse, la natura è la capacità della terra, no? Di dare cibo. Quindi l'agricoltura è natura, questa è una cosa importante, cioè il fatto che la terra produca cibo. Allora, però tutto questo ha molto a che fare con l'idea di una natura come passiva di fronte all'azione umana, e anche lì c'è un grosso equivoco, e oggi noi viviamo in qualche modo di fronte al crollo di questo equivoco, perché non è vero affatto che la natura è passiva, la natura si sta vendicando, la natura reagisce a noi in maniera furiosa. Cioè il cambiamento climatico non è qualcosa che dimostra che la natura è passiva, dimostra il contrario, cioè che la natura è attiva e che la natura di fronte alle nostre azioni reagisce. Quindi è interessante, noi siamo in un momento in cui c'è un ritorno della soggettività della natura. La natura si fa sentire, la natura strikes back, no? E c'è un bellissimo libro di un antropologo americano che è Michael Taussig, che appunto sostiene questo, cioè che proprio siamo in un momento in cui la risposta che la natura dà all'azione umana dovrebbe farci capire che la natura è un agente, non è qualcosa di passivo. Quindi questo è per un verso ed ha molto a che fare col nostro modo occidentale di avere a che fare con la natura, che è un modo ovviamente autodistruttivo alla fine, perché si basa sull'idea di fondo che noi potremmo farne a meno. L'altra cosa è che gli antropologi degli ultimi 20-30 anni hanno molto lavorato sulle società che hanno un rapporto più equilibrato con la natura, e sono per esempio le società amazzoniche, le società studiate molto dagli antropologi brasiliani, ma non solo, che sono società in cui l'idea di fondo è, come ho detto delle puntate fa, è che la natura sia parte della società. Cioè che tutto ciò che esiste, che siano esseri umani, che siano animali, che siano principi naturali come il vento, un fiume, oppure le piante o le stelle, tutto ciò è in qualche modo legato da una struttura di parentela. È come se noi fossimo dentro una società in cui queste cose hanno tra di loro delle relazioni sia di parentela ma anche di amicizia. Perché? Perché tutti questi fenomeni, tutte queste presenze che ci sono nel mondo sono presenze umane. Cioè per gli indigeni dell'Amazzonia il giaguaro è un essere umano. La differenza tra il giaguaro e noi è che il giaguaro vede noi come cibo e come birra da bere, e noi vediamo lui come qualcosa da cacciare. Ma quello che differenzia noi da lui sono il punto di vista, il fatto che lui ha interessi diversi dai nostri. E questo vale anche, per esempio, per la vegetazione, vale anche per altre cose. Cioè, per molte culture amazzoniche, ogni presenza che esiste nel mondo è umana. Le piante sono umane, gli animali sono umani, i fiumi sono umani, solo che sono travestiti in maniera diversa. e si manifestano in maniera diversa. Però questo gli antropologi delle ultime due o tre generazioni di antropologi amazzonisti lo hanno ribattezzato con un termine interessante che si chiama prospettivismo, cioè il fatto che ognuna di queste componenti ha una sua prospettiva, ha un suo punto di vista, che non è un punto di vista armonico con quelli degli altri. Quindi è tutt'altro che romantica questa visione, perché l'idea di fondo è che gli indigeni sanno perfettamente che non puoi fare amicizia col giaguaro, no? Non puoi in qualche modo trattarlo come se fosse... cioè il giaguaro ha altri interessi e tu sai che sono interessi contrapposti ai tuoi. Però devi tenerne conto, devi essere consapevole del fatto che vivere al mondo significa comporre le diverse prospettive che ci sono. Allora, questo tipo di definizione, che è stata inventata da un grande antropologo che si chiama Viveiros de Castro, che è un antropologo brasiliano, in realtà ha abbastanza cambiato le prospettive, perché ci ha reso molto più consapevoli che ci sono delle società in cui gli esseri umani non si considerano coloro che regolano tutto, coloro che sono lì e che in qualche modo gestiscono insieme, invece come in qualche modo ci consideriamo noi, ovviamente essendo dei poveri illusi, perché poi abbiamo dimostrato che non riusciamo a gestire per niente i processi che non sono umani. Ora, è interessante perché nel fondo di tutto questo, una delle chiavi fondamentali è che noi occidentali abbiamo perso l'idea dell'estraneità. Cioè, mentre per certi versi chiamiamo la natura natura per dire che non è umana, però noi non siamo capaci di capire che la natura è un agente al pari di noi, mentre invece i popoli indigeni lo sanno, e quindi questo in qualche modo dà alla loro maniera di vivere in qualche modo dei punti in più rispetto alla nostra maniera di vivere, perché li rende consapevoli del fatto che vivere al mondo significa negoziare con le altre forze in campo. Grazie e alla prossima.